Mariangela Musolino ci accompagna alla scoperta di un mondo migliore. Storie di solidarietà, volontariato e carità. Una produzione Umbria Radio in Blu.
Accogliamo tutte le mattine dai 15-20 persone che hanno bisogno di un aiuto per qualsiasi cosa, per esempio hanno bisogno di essere consigliati per ottenere degli aiuti. Sentiamo se hanno bisogno del medico, di pagare delle bollette che non possono pagarle. E poi ascoltiamo, perché la cosa principale è ascoltare, sperando sempre che anche loro si ascoltino, perché l'ascolto deve essere reciproco.
Quali sono i servizi più frequentati, diciamo?
Sicuramente l'Emporio che conta attualmente circa 500 famiglie, quindi 500 card e persone che fanno spesa, e quello diciamo è il grosso insomma delle persone che vengono da noi, ma attraverso 4 giorni di apertura si riescono a diluire insomma abbastanza bene, non si creano assembramenti o troppa confusione, ecco. Il centro d'ascolto è più o meno, gli accessi sono più o meno intorno ai 15-20 al giorno, diciamo più o meno a regime normale, ecco, e anche lì, grazie alla ampia sala d'attesa, allo spazio esterno, si riesce diciamo a controllare bene il flusso.
E bentrovati in studio con la nostra nuova trasmissione Mondo Migliore, che focalizza proprio i temi della società, del sociale, della carità e del volontariato. E non potevamo non iniziare questa nuova edizione di Mondo Migliore proprio parlando della Caritas. E perché parliamo della Caritas? Come avete visto, della Caritas diocesana di Perugia, come avete visto nelle immagini di prima? Perché siamo qui con il neo direttore, Don Marco Briziarelli. Benvenuto Don Marco e benvenuto. Grazie. Anche in questo nuovo compito importante. Vogliamo proprio capire e scoprire da che cosa deriva, diciamo, questa nomina. Non è venuta a caso, tra virgolette, diciamo, ma ha un suo perché. Tu hai sempre avuto a che fare un po' col mondo della carità, fa parte di te, diciamo, dicevamo poco fa, non è un abito che hai indossato, ma qualcosa che senti veramente dentro. Raccontaci un po' perché, da che cosa viene questa
nomina. Beh, è una vocazione di vita, veramente, nasce dalla mia famiglia, persone, i miei genitori sempre aperti all'altro, al bisognoso, a chiunque, ecco, bussava e a chiunque ha avuto sempre bisogno di un aiuto. Quindi una formazione che è nata realmente dalla mia famiglia, che poi è cresciuta negli anni attraverso le varie esperienze anche parrocchiali che ho vissuto, degli incontri importanti nella mia vita, nel mio ingresso in seminario, il mio rettore attualmente vescovo di Macerata, Don Nazareno Marconi, l'esempio quotidiano del nostro cardinale, la bellissima esperienza anche del Malawi. Chiaramente dal 2012 ho iniziato a conoscere l'Africa, a conoscere la missione, e è diventato veramente, ha trafitto il mio cuore. Ecco, io dico sempre che il mio cuore in parte batte africano, e sicuramente mi ha dato uno sguardo di fronte alla realtà diverso. E poi tantissime esperienze, tantissimi incontri, parroci che mi hanno accompagnato in questi anni di formazione, se mi permetti vorrei nominarli.
Assolutamente.
Certo. Don Orlando, che è stato parroco a Tavernelle, Don Giuseppe a Torgiano, e poi Don Claudio con cui a San Sistro, Don Claudio Regni con il quale ho condiviso 6 anni. 3 maestri della carità, a modo loro, con diverse peculiarità, ma 3 maestri della carità. E poi il continuo richiamo del nostro Papa Francesco, esatto. Che non può non metterci in discussione, non può non metterci in movimento, non può farci stare fermi.
Assolutamente, noi non possiamo stare tranquilli, ma in generale come credenti non dobbiamo stare tranquilli.
E infatti, come dicevo proprio giorni fa in un'intervista, proprio c'è una vocazione per noi che è la carità, non può esistere una vita senza carità. Santa Teresina di Lisieux proprio questo, no? Diceva che fondamentalmente trovare il posto per lei trovare il posto nella chiesa era la carità, l'amore.
Bellissimo.
Non riusciva ad essere incasellata in qualcosa, ma doveva proprio vivere questa dimensione di apertura totale. E questo proprio me lo sento. Tante persone che hanno curato le mie ferite, che mi hanno accompagnato, che mi sono venute incontro, che mi hanno riempito il cuore di gratitudine. Una gratitudine che non riesco, non so, a tenere dentro, certo. Ma che mi viene proprio naturale, ecco, donare e vivere.
Che bello, veramente, veramente bello quello che ci racconti. Tra l'altro non abbiamo un po' raccontato la tua storia, ma insomma tu sei, hai compiuto 40 anni, lo possiamo dire, è proprio il 29 settembre,
40 anni.
In occasione del tuo ingresso proprio in Caritas, sì, come direttore, sì. Ed è una data importante nella vita di una persona, perché comunque è un po' un'età di passaggio in cui si diventa un po' maturi, però ancora ci si sente giovani, e quindi in parte lo si è anche, dico io, anche perché oggi veramente, no, diciamo, la giovinezza si è un po' allungata e si hanno ancora tante energie, e tu ne hai tante, perché si vede proprio, e poi sono le energie della carità. Quindi hai compiuto 40 anni, però diciamo, sei un prete, come diceva anche il cardinale, un prete giovane, perché sei ordinato
da 4 anni, dal 2016.
4 anni molto intensi, a quanto pare.
Molto.
Ci vuoi raccontare qualcosa di questa tua esperienza? In parte ce l'hai già detto, però cosa ha contrassegnato un po' questi tuoi primi anni di sacerdozio?
Guarda, i primi anni di sacerdozio sono stati contrassegnati da questi anni vissuti a San Sisto come viceparroco, che è stata una palestra bellissima. Dall'aver seguito l'oratorio Sentinelle del Mattino, con il suo numero di animatori immenso e i tantissimi ragazzi che lo frequentano, quindi l'incontro anche con tante famiglie, che ha fatto sì anche, no, che io potessi conoscere tante fragilità, tante difficoltà, certo, delle quali magari non ero neanche a conoscenza. Sicuramente l'esperienza del Malawi, come dicevo prima, che mi ha visto iniziare come volontario, e oramai da 4 anni sono presidente della Ollus, quindi nella gestione un pochino più diretta della missione, e la bellissima esperienza come vice direttore della pastorale vocazionale. Anni vissuti a fianco di Don Alessandro, che sono stati veramente belli e formativi. E poi il bellissimo rapporto in questi anni con gli altri sacerdoti, la bellissima comunione che c'è con Don Luca, pastorale giovanile, con Don Riccardo Oratori, con Don Francesco Verzini, col quale poi abbiamo anche iniziato il progetto in Malawi.
Anche perché
insieme.
Siete tutti sacerdoti giovani, bisogna dirlo, insomma, questa è una grande ricchezza di questa nostra diocesi di Perugia. Ecco, questo
che non è sinonimo poi però di comunione, ad essere,
no,
giovani.
Certo,
il bello
però,
proprio tra noi, che credo che sia anche la gioia del cardinale, del vescovo ausiliare Marco, e che è stata la gioia anche credo di Don Paolo, è proprio vedere anche che tra noi ci sono proprio bei legami di amicizia, di rispetto, di incontro, di scontro anche tante,
giusto,
volte.
Si cresce anche con
è
quello.
Fondamentale, è fondamentale.
Certo, questo che ci hai raccontato è molto interessante. Adesso che hai questo nuovo impegnativo incarico di direttore della Caritas, cosa porterai avanti comunque in parallelo, diciamo?
Allora, fondamentalmente continuerò a seguire il Malawi come presidente della Ollus, e poi seguirò anche un pochino il Kosovo, chiaramente, perché abbiamo questa missione,
sì,
in Kosovo, che deve essere assolutamente accompagnata. E poi inizierò comunque anche un piccolo servizio, molto ridotto rispetto ad essere viceparroco, in 2 unità pastorali, dove cercherò di aiutare per quello che sarà possibile un pochino i sacerdoti, gli animatori nel coordinamento delle attività giovanili, e come ci sarà anche Don Vittorio Bigini, uno dei 6 diaconi appena ordinati. Diciamo che la giornata sarà sempre piena e impegnativa.
Ebbene, bello che sia così, perché
sì,
è un segno di vitalità. E che cos'altro volevamo sapere? Tante cose da te, in particolare anche adesso che, diciamo, arrivi in Caritas. La Caritas di Perugia è estremamente attiva, noi ne abbiamo parlato e ne parliamo tantissimo, no, qui su Umbria Radio. Sono tanti i progetti già in essere, immagino che tu vorrai portarli avanti. Ecco, immagino che la tua sarà un'ottica di continuità, ma anche immagino di novità. Cosa hai pensato? Hai già pensato? Hai avuto il tempo di pensare a qualcosa in questi giorni?
Allora, ancora il tempo per pensare è stato relativo, ma ho chiaramente delle idee ben chiare in testa. Innanzitutto ci tengo veramente a ringraziare tanto Giancarlo Maria Luisa, ai direttori uscenti, per il gran bene che veramente hanno fatto. Cioè, due persone che ci hanno dato totalmente la loro vita, in maniera proprio totalizzante, nonostante il loro essere genitori, nonni di tantissimi nipoti, hanno proprio donato la loro vita in questi anni. E vi ringrazio soprattutto in questo tempo, perché resteranno in carica come volontari, ma si ancheranno
in
delle responsabilità.
Quando
come detto il cardinale, non si va mai in pensione nella Chiesa. E quindi sicuramente la continuità totale in tutto quello che loro hanno fatto, perché è veramente tanto, tanto. Quello che cercheremo anche un pochino con il cardinale, abbiamo riflettuto, pensato, pregato insieme, è proprio nel cercare di riportare la carità anche tra i giovani, quindi cercare in accordo con gli altri uffici pastorali, con in particolare pastorale giovanile, pastorale universitaria, cercare degli schemi, dei nuovi metodi, delle nuove possibilità di carità che siano chiaramente tarate per i nostri giovani. Perché ovviamente l'impegno che dobbiamo, che possiamo chiedere ai nostri giovani, non è l'impegno che possiamo chiedere a un volontario in pensione.
Chiaramente ognuno da quello che
i giovani hanno altre disponibilità di tempo, hanno altra fantasia, ma che fantasia dello Spirito Santo, che va assolutamente catturata, intercettata e rielaborata. Questo sicuramente uno sguardo alla situazione attuale che viviamo, che è molto comunque difficile, dove già abbiamo avuto in emergenza Covid un aumento del 30% di aiuti, di richieste d'aiuto da famiglie nuove che non erano mai state censite da Caritas, e insomma è pensabile che questa pandemia poi sanitaria diventerà una pandemia economica.
Esatto, questo, la Caritas ha sempre uno sguardo in
prospettiva. Ha sempre, uno sguardo un pochino profetico, già vede, perché vediamo i sentori, sentiamo insomma le difficoltà economiche, lavorative di tanti utenti, tante persone, ecco, che vengono a chiedere aiuto, e quindi probabilmente ci troveremo di fronte ad un'emergenza abitativa molto possibile, perché se non c'è lavoro non posso pagarmi le bollette, non posso pagarmi l'affitto, e quindi ora cercheremo di sviluppare questo, e poi adesso come proprio l'inizio che sia un periodo di ascolto. Quindi cercherò di visitare tutte le nostre 7 zone pastorali, incontrare i referenti Caritas delle nostre zone e ascoltare un pochino veramente quello che c'è, quello che anche loro sentono stando tutto il giorno direttamente a contatto, e riportare, fare un pochino sintesi. Comunque, ecco, sicuramente lavoro e abitazione saranno sicuramente due delle emergenze che cercheremo di affrontare da adesso.
Senti, se ci fosse uno slogan, un motto che tu hai in mente, diciamo un motto per questo tuo impegno in Caritas, quale sarebbe?
Ma è proprio questo, guarda, non c'è, non c'è vocazione cristiana senza carità, non c'è vita cristiana senza carità, questo è con cristiana a largo, non soltanto ai credenti, ma proprio nel nostro, in quell'amore a cui siamo chiamati.
Non c'è umanità,
non c'è
senza
umanità,
carità.
Non c'è umanità assolutamente.
Questo è molto, molto bello, molto bello. Noi ti ringraziamo per essere stato con noi, Don Marco, e ti facciamo un grossissimo in bocca al lupo per il tuo nuovo impegno, e ti verremo a trovare in Caritas per seguire anche i progetti che portate avanti, e
grazie
e buon cammino allora.
Grazie tante.
Un saluto. Ci rivediamo per la prossima seconda parte di Mondo Migliore.
In forma ridotta a causa Covid, si è svolta sabato 26 settembre la 6ª edizione di Professione Mamma e Professione Papà, la fiera in cui genitori creativi mostrano i propri talenti e hobby e li condividono con i partecipanti. Sono tornati così gli stand di Mamma Organizzatrice di Feste, Papà Chef, Mamma Zumba, Mamma Giardinaggio e Conserve, Papà Break Dance, Mamma Dentista e ancora Passe Gym, ovvero la ginnastica coi passeggini, giochi da tavola, cucio e riciclo, massaggio infantile, consulenza per allattamento e consulenza matrimoniale, per un totale di 33 stand. La manifestazione quest'anno è stata anche preceduta da una polemica scatenatasi sui profili social del Comune di Perugia, che ha patrocinato l'evento. Per molti, infatti, la suddivisione degli stand risponde al classico stereotipo delle attività da mamma e da papà, andando ad alimentare una visione retrograda della donna come angelo del focolare. Le organizzatrici, comunque, non si sono perse d'animo e hanno dimostrato sul campo il valore dell'evento. Tra di loro c'è Luana, mamma giardinaggio, il cui stand è frutto di passione, ma anche di studi e professione. Laureata in scienze agrarie, ha trovato il modo di far combaciare casa e lavoro creando conserve e sughi pronti con erbe e frutti raccolti durante le passeggiate con i suoi ragazzi. Non sono mamme, però. Fra gli stand abbiamo incontrato anche Gloria, che non è mamma, ma si è messa comunque a disposizione per diffondere la sua passione per i giochi da tavola. Stereotipi? Non ditelo al papà ballerino, per la precisione di breakdance, che ha iniziato a ballare accompagnando suo figlio a lezioni di danza e da professione mamma è approdato negli anni scorsi a Ballando con le Stelle e Tusique Vales.
Bentornati in studio per questa seconda parte di Mondo Migliore, la trasmissione di Umbria Radio che si occupa proprio di società, di volontariato e di carità. Adesso tratteremo un argomento che è stato un po' alla ribalta delle cronache delle ultime settimane a Perugia e non solo. Si chiama Professione Mamma 6.0, è una manifestazione che parla di genitorialità in generale. Siamo con Alessandra Paoluzzi, che è una delle... fa parte del team organizzativo, quindi ci racconterà innanzitutto in che cosa consiste Professione Mamma e poi ci spiegherà anche perché sono nate queste polemiche e perché sono anche inutili, perché sono infondate soprattutto.
Allora, velocemente racconto che questa cosa è partita esattamente da delle mamme, eravamo 5-6, di famiglie numerose, perché è partita in seno all'Associazione Nazionale Famiglie Numerose. E noi abbiamo sentito il bisogno di, in una società dove non esistono più le famiglie, dove si vive insieme ai nonni, ai zii, ai cugini, dove praticamente c'è un supporto, un tessuto, una rete con cui le mamme possono avere a che fare, noi abbiamo sentito il bisogno di ricostruire un ambiente, un luogo, un posto dove ritrovarsi e dove poter ricreare questa rete, questo tessuto, questi contatti, questo potersi guardare, ascoltare, raccontare e passarci le nostre esperienze. Cioè, questa è proprio la cosa di base per cui noi abbiamo sentito il bisogno di fare questa manifestazione.
Questo è molto bello e tra l'altro essere madre quindi non esclude la possibilità di essere anche una lavoratrice, una professionista, ecco. Di fare una qualsiasi professione, questo non è mai stato escluso.
Mai stato in discussione, considerate che parto dalla mia esperienza, cioè io, a proposito di stereotipi, io mi sono sposata, avevo 22 anni, lavoravo solo io, mio marito era medico, doveva ancora finire la specializzazione, quindi la persona che tra l'altro era un problema anche per le famiglie, che invece no, questa cosa era doveva essere fatta diversamente, ma noi ci siamo sposati con il mio lavoro, poi è arrivato anche il suo e io ho avuto la mia famiglia con 5 figli che ormai sono grandi, ma ce l'ho avuta sempre lavorando. Ho smesso di lavorare a 50 anni, adesso ce ne ho 56. E devo dire che è stata un'esperienza bella da un punto di vista professionale, sicuramente faticosa. Cioè, quando io a 50 anni ho smesso di lavorare, i miei figli hanno notato una serie infinita di differenze.
Immagino.
E quindi hanno detto: come sei in orario? Come arrivi? Cioè, ci sei? Beh, hai fatto questa cosa, hai fatto quest'altra. Cioè, ci sono... lo rifarei sicuramente, indubbiamente è complesso.
Certo,
e in questo, anche in questo, da professionisti e da mamme, aiutarsi, vedersi, incontrarsi, ci insegna anche alcune capacità, un modo più sereno di vivere, guardando le altre mamme si imparano tante cose. E io personalmente l'ho imparato,
certo,
dalle altre.
È chiaro, dalla condivisione si cresce sempre, quindi siamo ben lontani dallo stereotipo di cui è stata accusata ingiustamente e anche un po' ideologicamente questa manifestazione. Sì. Vogliamo parlare brevemente delle polemiche. Io non credo che meritino tanta attenzione perché veramente
però qualcosa va detto.
Si fondano su un grande malinteso.
Ok. Allora, il malinteso forse abbiamo dato adito anche noi a questa cosa, perché nella presentazione noi sono 6 anni che non ci siamo preoccupati di stare attenti a non far passare questi benedetti stereotipi, per cui noi raccontavamo quello che facevamo e nel raccontarlo ovviamente c'erano queste cose che sono suonate malissimo, come il cucito, la cucina, la cura dei figli, la bellezza, eccetera, che però da 6 anni noi stiamo trattando, li stiamo trattando insieme a tante altre cose, ma li stiamo trattando non in modo stereotipato, li stiamo trattando, io ho avuto modo di scriverlo in un post che poi ha girato abbastanza, le mamme che fanno queste cose sono per la stragrande maggioranza professioniste che fanno altro, ma che hanno delle capacità in questi aspetti più casalinghi, più della cura della famiglia al suo interno, all'interno delle mura domestiche, che sono straordinari e tra l'altro piene di passione, piene di talenti, di creatività. Per questo a noi ci è piaciuto che ce lo insegnassero, che ce lo trasmettessero, che stessero lì a comunicarci questa bellezza.
Capito? E tra l'altro bisogna anche sottolineare che c'è anche professione papà.
Ok, dal 2018 come evoluzione assolutamente naturale, anche se ci siamo viste ieri e ragionavamo su che cosa migliorare, il nome, siamo molto legate al nome professione mamma, certo, e quindi difficilmente lo cambieremo, ma ci siamo allargati in modo naturale ai papà, perché i papà sono l'altra metà del cielo per noi, nel certo, senso l'altra metà, e quindi da 3 anni a questa parte ci sono anche i papà con tutte le loro capacità, professionalità. Quest'anno non avevamo mamma chef quest'anno perché era soggetta ad un intervento e quindi non ha potuto esserci, ma abbiamo avuto 2 papà chef, per cui voglio dire gli
che oltre al loro lavoro magari poi si dilettano in cucina,
ovviamente, ecco, ovviamente.
Che grande malinteso, questo è un peccato, perché insomma diciamo queste polemiche hanno sicuramente contribuito ad amareggiare un po' anche diciamo l'allegria con cui queste mamme, questo team di mamme porta avanti questa simpatica manifestazione. Devo che non vuole dire... essere niente di più, non è, vuole essere una bandiera, vuole essere semplicemente uno delle centinaia di eventi che nella nostra vivacissima Perugia si svolgono praticamente ogni giorno.
Però, e poi siamo abituati, essendo mamme di famiglie numerose, qui faccio una battuta, cioè noi siamo abituati ai commenti degli adolescenti e quindi sappiamo benissimo che cosa vuol dire, e devo dire li accogliamo, ma ci riescono anche a passare sopra e andiamo avanti in senso positivo. Quindi ieri ci siamo viste e abbiamo invece preso tutte le cose che si potrebbero fare meglio, a partire dalla presentazione dell'evento, che sicuramente poteva essere fatta meglio, si poteva avere più cura, finché ce la raccontiamo tra di noi è un conto, quando va sul sito del comune capiamo che può essere fraintesa, ce ne siamo accorti, d'accordo,
cercheremo di fare meglio. È importante riconoscere i propri limiti, sì, per poterli superare, quindi noi con molta, sì, credo, vuoi lanciare anche un messaggio anche per il futuro di professione mamma, perché ho saputo che ci sono anche dei progetti per il futuro.
Ci sono dei progetti, allora noi vorremmo, abbiamo già provato gli altri anni, lo vorremmo anche fare, vorremmo che professione mamma fosse un luogo di incontro, di comunicazione, di faccia a faccia, che non fosse solo una volta l'anno, anche se una volta l'anno è una festa ed è bella e è importante, ma ci piacerebbe anche che questo evento fosse anche nel corso dell'anno, si potesse svolgere in biblioteca piuttosto che in altri luoghi dove si possono creare delle occasioni di incontro, delle occasioni di confronto, certo, delle occasioni di passaggio di passioni, di competenze, dove le persone ricreano quel tessuto che ormai non c'è nelle famiglie e nelle città.
Quindi altro che stereotipi, viva la mamma e viva la versatilità e la capacità di comprendere veramente tutto all'interno di questo ruolo, vogliamo chiamarlo così.
Ma, assolutamente sì.
Quindi un grosso in bocca al lupo per, grazie, quello che sarà il prosieguo di questa manifestazione. Ricordiamo che siamo stati con Alessandra Paoluzzi, che ci ha raccontato un po' dal di dentro l'esperienza di Professione Mamma 6.0. Avete ascoltato Mondo Migliore, la trasmissione che parla di società, di cultura, di volontariato e di carità. Vi do l'appuntamento a mercoledì prossimo, sempre sulle frequenze di Umbria Radio, e ci trovate anche sulla pagina Facebook di Umbria Radio in Blu, perché siamo anche in versione social, come potete vedere. Grazie per essere stati con noi, grazie Alessandra e un saluto a tutti. Arrivederci.
Mariangela Musolino ci accompagna alla scoperta di un mondo migliore. Storie di solidarietà, volontariato e carità. Una produzione Umbria Radio in Blu.